Siamo a un punto cruciale di tutta l'opera, allora facciamo un attimo uno sguardo d'insieme. Dunque, noi abbiamo visto a grandi linee la prima metà del Vangelo di Giovanni, cioè fino qui, fino al capitolo XII, come raccolta intorno a due grandi sezioni, quella che abbiamo chiamato il ciclo di Cana oppure ministero iniziale, le prime manifestazioni di Gesù in Galilea, dal capitolo secondo al capitolo quarto. Si chiama la sezione di Cana perché incomincia con un episodio ambientato a Cana, le nozze. Termina con un altro episodio ambientato a Cana, fine del capitolo quarto, che è la guarigione di un funzionario del re della Galilea. Ai tempi di Gesù, del ministero di Gesù, la Galilea aveva ancora un re della stirpe degli Erodi, mentre la Giudea era governata da un rappresentante di Roma. Poi l'altra grossa sezione di questa prima metà del Vangelo di Giovanni è quella che va dal capitolo quinto al capitolo dodicesimo. E questi capitoli, li abbiamo visti, sono un crescendo drammatico di conflittualità fra Gesù e degli avversari, che vengono di solito, in generale, tranne qualche rarissimo caso, chiamati giudei, ma che è un conflitto universalizzato, è un conflitto che non rappresenta più soltanto le conflittualità dell'epoca di Gesù, tra lui e le autorità religiose del suo tempo, non rappresenta più soltanto le conflittualità della Chiesa giudeo-cristiana o dei primi tempi dell'epoca e della cerchia di Giovanni con la religiosità ebraica ufficiale, rinata dopo la distruzione di Gerusalemme sotto la guida del fariseismo, ma rappresenta invece quello che l'Evangelista chiama nel prologo il conflitto fra la luce e le tenebre. Quindi qualcosa di universalizzato, di drammatico, di fondamentale, che si riferisce quindi all'umanità di tutti i tempi, che si riferisce non soltanto a quella stagione, a quell'epoca a cui si riferiscono gli avvenimenti delle origini, e quindi prende dentro in pieno anche le nostre vite, le nostre storie personali, la vicenda, le alterne vicende, dovremmo dire con una frase famosa, della nostra relazione con il Signore Gesù e con la sua divina amicizia, con la sua divina famiglia, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La nostra storia è rappresentata dentro quella serie di conflitti drammatici che culminano nel capitolo undicesimo con la condanna a morte di Gesù. Alla fine del capitolo undicesimo, come dicevamo l'altra volta, e poi nel capitolo dodicesimo con l'affermazione famosa, è giunta l'ora, che invece era stata preceduta fino al capitolo decimo da affermazioni contrarie: non è ancora giunta la mia ora, non era ancora giunta la sua ora. L'affermazione dunque del capitolo dodicesimo: è giunta la mia ora, oppure le frasi analoghe a queste che illustrano l'ora della morte di Gesù come l'ora della glorificazione del Figlio dell'uomo, che si trovano nella seconda metà del capitolo dodicesimo, oppure la frase altrettanto famosa della paraboletta del chicco di grano che se non cade per terra non muore, rimane solo, invece se muore produce molto frutto. Queste frasi nella seconda metà del capitolo dodicesimo illustrano meglio di ogni altra, sono la frase finale della sezione dai capitoli 5 al capitolo 12, illustrano meglio di ogni altra lo sfondo di questi conflitti, che non è solo quello che accennavamo prima. Infatti, altrimenti non si parlerebbe anche qui in termini così universali, nella seconda metà del capitolo 12, non si parlerebbe chi ama la sua vita la perde, chi odia la sua vita in questo mondo la salva, se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io là sarà anche il mio servo. Non si parlerebbe di glorificazione del figlio dell'uomo, non si parlerebbe subito dopo al versetto 31 che la morte di Gesù è il giudizio di questo mondo, il momento cioè nel quale il principe di questo mondo è sbalzato fuori dal suo trono, perché quando io sarò levato da terra attirerò tutti a me. Oppure la frase del versetto 35-36 che riporta fuori il conflitto fra la luce e le tenebre di cui si era già accennato nel prologo. Tutto questo modo di concludere la sezione dei capitoli da 5 a 12 rivela che in quei conflitti che abbiamo incontrato fra Gesù e i giudei si rispecchia un conflitto più universale, che è quello in cui ci troviamo coinvolti e impelagati ciascuno di noi. Il conflitto fra la proposta di Gesù di uno stile di vita di carattere oblativo, come l'abbiamo chiamato più volte, e invece la proposta di vita a carattere egocentrico, adoratore di sé, al polo opposto di quello sul quale Gesù si colloca. Il conflitto fra l'egocentrismo e la capacità di gratuità, la capacità di amare in modo gratuito, che è rappresentata da Gesù, così come l'egocentrismo e l'adorazione di sé, è rappresentata dagli avversari di Gesù. L'Evangelista per questi motivi usa spesso, fin dal prologo, ma poi anche dopo, come abbiamo visto anche qui nel capitolo 12, il linguaggio parabolico del conflitto fra la luce e le tenebre. Oh, un'altra cosa che emerge alla fine del capitolo 12 e che ci dà la misura di qual è il conflitto e di qual è il tono e lo stile del conflitto narrato in quei capitoli da 5 a 12, abbiamo visto, è il chiamare la morte di Gesù l'ora della sua glorificazione, cosa che appare effettivamente un tantino strana, perché chiamare glorificante la morte di Gesù, che conosciuta nel suo ambiente storico rappresenta invece qualcosa di infamante. Indubbiamente questo modo di esprimersi è a dir poco provocatorio. Ecco, questo modo di parlare comunque, che l'ora verso cui hanno camminato tutti questi conflitti che abbiamo visto, e che è l'ora della morte di Gesù, che venga chiamata la sua glorificazione, lo si comprende solo se il baricentro di quelle conflittualità non era quello storico dei suoi tempi o dei tempi dell'Evangelista Giovanni, ma è quello fra l'oblatività la gratuità e invece l'egocentrismo istintivo e dominante le nostre scelte. Perché chiamare la morte di Gesù, che nel capitolo decimo era già stata presentata come una libera offerta di sé, chiamarla la glorificazione, di figlio dell'uomo, lo si comprende solamente se la morte di Gesù è presentata come una suprema manifestazione di gratuità, di generosità e di amore. Se è una manifestazione suprema della gratuità e dell'offerta di sé, chiaro, essendo la manifestazione suprema di questo, se Gesù rappresenta questa proposta, questo stile di vita, chiaramente la sua morte è il punto culminante di questa proposta e di questo stile di vita, è la sua glorificazione. Si dice anche nella finale di questo capitolo dodicesimo che è la glorificazione del Padre, oltre che la glorificazione di Gesù. E questo lo si comprende solamente presupponendo ancora la frase, cioè la rivelazione tipica del Vangelo di Giovanni e poi anche delle lettere del Nuovo Testamento che vanno sotto il nome di Giovanni, in cui si dice, soprattutto nella prima, che Dio è amore. Se si presuppone questo, allora si comprende che la morte di Gesù è la glorificazione del Padre, cioè la manifestazione più inequivocabile che Dio è amore. Va bene, questo è il percorso a cui siamo arrivati attraverso questa sezione famosa, molto importante del Vangelo di Giovanni, che è quella dei capitoli 5-12, tutti caratterizzati da questa tensione drammatica tra due poli opposti che rappresentano queste due opposte direzioni, questi due opposti orientamenti della nostra esistenza e della storia del mondo a cui la nostra esistenza appartiene. Nella stessa luce, che abbiamo già detto l'altra volta, sta grande conflittualità di base, sta il collegamento fra la risuscitazione di Lazzaro e la sentenza di condanna a morte di Gesù. Il capitolo 12 chiude tutta la sezione nell'ultimissima parte, dai versetti 37 a 50. Chiude tutta questa sezione impostata così, con delle riflessioni molto grosse di bilancio conclusivo che ancora una volta al versetto 46, non so se ormai per la quarta o la quinta volta in questi capitoli, riportano in primo piano la frase di Gesù: io come luce sono venuto nel mondo perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Quindi riporta in primo piano la presentazione di tutti questi capitoli dal quinto al dodicesimo in questa luce, no? In questa ottica, in questa chiave di lettura, il conflitto fra due regimi opposti della vita, due quindi la storia del mondo, quello rappresentato dal cristianesimo, da Gesù, dalla proposta di Gesù, quello rappresentato invece da quello che la Bibbia chiama il peccato. Impostato così, soprattutto l'ultima parte che abbiamo letto del Vangelo di Giovanni, proclamata la condanna a morte, cioè la espulsione dall'orizzonte umano di questa prospettiva nuova che Gesù rappresenta ed incarna, proclamata la espulsione, lo ostracismo, l'allontanamento, che si identifica con la condanna a morte di Gesù, per cui la croce di Cristo piantata nel mondo appare come la bandiera e la denuncia, nello stesso tempo, di una storia governata dallo spirito, dallo stile opposto a quello di Gesù, per cui la sua proposta, la sua presenza viene crocifissa, cioè espulsa. Presentata la storia del mondo come tutta quanta governata, immersa, come dice la prima lettera sempre di Giovanni, nel regno del maligno, tutto il mondo è immerso o sottomesso a questo impero, a questa legge, a questo governo, e presentata la morte di Gesù come la bandiera del contrario, e quindi l'avere piantato dentro a questo, quest'aria, a questa atmosfera e a questa biosfera, cioè a questa atmosfera di vita, postata così la nuova proposta di Gesù, arrivati a questo punto, il Vangelo di Giovanni praticamente ha una seconda metà, perché siamo arrivati pressappoco alla metà, ha una seconda metà dove i capitoli restanti si articolano ormai tutti quanti attorno al significato programmatico, al significato molto denso della morte di Gesù presentata come è stato fatto fino adesso, cioè come l'episodio culminante di un certo modo di pensare e di vivere, rovesciando la medaglia come la bandiera e la denuncia che tutto il mondo è governato da un regime di peccato. Già il primo capitolo del Vangelo di Giovanni aveva presentato programmaticamente Gesù in questa maniera, quando Giovanni il battezzatore lo aveva identificato per i suoi due discepoli, che poi diventano discepoli di Gesù, lo aveva identificato e ricordato come l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Guardate che così viene indicato programmaticamente Gesù nel capitolo primo, nei primi versetti, subito dopo il prologo, del capitolo primo, subito dopo il prologo. Allora, i restanti capitoli, la seconda metà, sono imperniati attorno a questa figura programmatica dell'agnello di Dio. Per l'esattezza ci sono qui due o tre grandi sezioni nella seconda metà del Vangelo di Giovanni, che sono quella che va dal capitolo 13 al capitolo 17 compreso, una raccolta di discorsi di Gesù ai suoi discepoli, che vengono chiamati abitualmente i discorsi di addio, perché sono collocati a ridosso immediatamente del racconto della passione, che si trova appunto nei capitoli 18 e 19 del Vangelo di Giovanni. Quindi la prima sezione di questa seconda parte sono i capitoli 13-17, una lunga antologia, una lunga raccolta di discorsi intimi o discorsi di addio di Gesù ai suoi discepoli. Poi l'altra sezione è quella del racconto della passione, che comprende i capitoli 18 e 19. Poi vengono i due capitoli conclusivi dell'opera di Giovanni, che contengono una raccolta di manifestazioni o apparizioni di Gesù risorto. Così abbiamo un po' ricordato e ricostruito tutto l'impianto del Vangelo di Giovanni, la prima metà che abbiamo già percorso, la seconda metà in cui adesso ci inoltriamo, cominciando dalla sezione che abbiamo chiamato dei discorsi di addio, capitolo 13 fino al capitolo 17. Ci prefiggiamo stavolta di presentare un attimo il capitolo 13 e poi la prossima volta proseguiremo dentro a questa sezione dei discorsi di addio. I discorsi di addio rappresentano nel Vangelo di Giovanni la parte indubitabilmente più bella dal punto di vista nostro, cioè come lettori o ascoltatori del Vangelo, da il nostro punto di vista, cioè da quello dei discepoli. Si tratta del testamento spirituale, come lo chiameremo noi oggi, di Gesù, secondo l'Evangelista Giovanni. Si tratta di discorsi molto intimi, molto profondi, ambientati da Giovanni nell'atmosfera, diciamo, solenne, molto intensa, dell'ultima cena, che l'Evangelista Giovanni non racconta. Al posto dei racconti dell'ultima cena, il nostro Evangelista mette una raccolta di discorsi, di addio, di frasi che costituiscono come il testamento spirituale di Gesù. E quindi, visto che non riporta l'Evangelista i racconti dell'ultima cena, rappresentano anche indirettamente questi discorsi, indirettamente ma inequivocabilmente, rappresentano dei commenti di Giovanni al significato della cena, o meglio, di quella riedizione dell'ultima cena di Gesù che viene celebrata nelle comunità cristiane come il sacramento dell'Eucaristia. Tutti questi discorsi indirettamente sono eucaristici, nel senso di commenti al significato del gesto profetico dell'ultima cena, che gli altri evangelisti hanno brevemente ma densamente raccontato e che invece l'Evangelista Giovanni non ha raccontato. Per Penso che sia una felice coincidenza che noi incominciamo questa sezione del Vangelo di Giovanni all'inizio della Quaresima, che per le nostre comunità è un ritiro spirituale di grosso calibro e di grande peso nell'itinerario, nel percorso, nella storia di un anno di vita cristiana. Costituisce veramente qualcosa di baricentrico, no? Come il punto portante di un anno di vita cristiana. È una felice coincidenza che entriamo in questa sezione proprio con l'entrata nella Quaresima, perché questo che abbiamo presentato come il testamento spirituale di Gesù è particolarmente suggestivo di ciò che è anche l'obiettivo principale del ritiro spirituale della Quaresima, e cioè quello che la Bibbia chiama la conversione, che, come dice la parola stessa, usata dalla Bibbia, conversione, significa il voltarsi verso Gesù, o il voltarsi verso Dio con un rapporto faccia a faccia, con un rapporto interpersonale profondo. Ora, il linguaggio di questi capitoli è precisamente quello che dalla prima all'ultima frase intende presentare il testamento spirituale di Gesù e quindi il cristianesimo secondo il Vangelo di Giovanni, come tutto imperniato su un rapporto interpersonale profondo, coinvolgente con Gesù. Questa interpretazione del cristianesimo come un rapporto personale profondo e coinvolgente con Gesù è la caratteristica di gran lunga dominante di questi capitoli. E per questo penso che sia una felice coincidenza, vi dicevo, quella di prenderli come riferimento anche del nostro cammino quaresimale, che tra l'altro è tutto imperniato sul grande obiettivo della conversione e programmaticamente, fin dalla prima domenica, che era ieri, ci è stato presentato come un tempo nel quale insieme con Gesù e dietro a lui accogliere la proposta che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè un itinerario di nutrimento speciale, di parola, di Vangelo, in questo caso, di quella parte speciale del Vangelo di Giovanni che sono i discorsi di addio. Il capitolo 13, all'interno di questi discorsi di addio, rappresenta il punto di partenza. Punto di arrivo sarà il capitolo 17, che invece di essere una raccolta di discorsi è una lunga preghiera. Il capitolo 13 è composto praticamente di un momento iniziale narrativo dove con pochissime battute, con pochissime pennellate, si presenta un altro gesto profetico. Secondo il Vangelo di Giovanni, il gesto profetico di Gesù alla vigilia della sua morte, equivalente, o perlomeno che nel Vangelo di Giovanni sostituisce quello della cena, e che è quello di Gesù che si mette a lavare i piedi dei suoi discepoli. gesto chiaramente profetico e come tale significativo di una serie di suggestioni, di provocazioni, che invece di essere dette con le parole vengono espresse con il gesto e che poi l'Evangelista, dal versetto 12, si preoccupa di esplicitare con un commento di Gesù che va fino al versetto 20. Questa è la prima parte del capitolo 13, il gesto profetico di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli e un breve commento. Come abbiamo visto parecchie volte fare nei capitoli da 5 a 12, c'è prima un gesto e poi il relativo commento. Poi, dal versetto 21 del capitolo fino al versetto 30, c'è quel breve ma drammatico momento della cena in cui Gesù annuncia ai suoi discepoli che la sua morte sarà decisa in modo determinante da uno di loro, nel quale, dice l'Evangelista, Satana è entrato come in una sua casa, in una sua dimora. Si sente benissimo anche qui che la morte di Gesù, in questo caso quell'aspetto della morte di Gesù che è il tradimento di Giuda, è rappresentata in modo universalizzato, cioè come se ci fosse in gioco non un episodio riguardante Gesù, ma un conflitto epocale e universale fra il regno di Dio e il regno di Satana. Questo si ricollega molto bene, il modo come è annunciato così il tradimento di Giuda, si ricollega molto bene con tutti i capitoli che abbiamo chiamato della conflittualità fra la luce e le tenebre, dal capitolo 5 al capitolo 12. Non a caso, decisa la andata di Giuda a fare il suo passo, l'Evangelista conclude questo breve ma densissimo episodio al versetto 30 con due parole pesanti come un macigno, ed era notte. Egli uscì, punto, ed era notte. Qualcosa di molto simile a quello che negli altri evangelisti era suggerito indirettamente quando ci dicono che alla morte di Gesù avviene una specie di eclissi, cioè si oscura il sole, si fa buio su tutta la terra. Ricordate quel particolare del racconto della passione secondo gli altri evangelisti. Anche qui in modo molto simile e molto più esplicito, perché sappiamo da tutti i capitoli precedenti di questo grande conflitto fra la luce e le tenebre, si dice ed era notte. Poi il capitolo si conclude con l'ultima parte che è l'annuncio non del tradimento di Giuda, ma del rinnegamento di Pietro, l'annuncio della notte che viene subito dopo come la notte della consegna di Gesù, alla quale si dice che Simon Pietro reagisce e Gesù gli annuncia che lui subito dopo Giuda sarà quello che più esplicitamente lo abbandonerà. Anche qui, come nei racconti della passione degli altri evangelisti, in cui siamo un po' prima, siamo nei discorsi di addio, ma lo stile è lo stesso, come abbiamo già visto da quel era notte. Anche qui bisogna dire che attraverso la vicenda di Pietro, di Giuda, attraverso la lavanda dei piedi raccontata in quel modo, l'Evangelista rappresenta, sottolinea, proclama per noi, per gli ascoltatori del suo Vangelo di tutti i tempi, alcune caratteristiche nodali e fondamentali del rapporto con Gesù, del nostro rapporto con Gesù. Nella lavanda dei piedi si mette a tema in modo sottolineato al massimo grado possibile come il passaggio allo stato di servizio, all'esproprio di sé, sia la caratteristica cruciale dell'essere cristiano. La frase detta a Pietro, se non capisci questo, non avrai parte con me. Chiaro di così si muore. Rivela molto chiaro. Leggetelo attentamente, ve ne accorgerete che non si tratta di un atto di umiltà. Per un atto di umiltà mancato non si faceva una scena di questo genere, o tutto o niente, o così o pomì. Cioè, o così o non sei più dalla mia parte. Evidentemente c'è di mezzo qualcosa di decisivo, dove si gioca tutto, se no non si faceva una scena radicale di questo tipo. Sullo sfondo, non dimentichiamolo, ciò che Giovanni non ha raccontato, e cioè il gesto profetico della cena, che ugualmente rappresenta in modo drammatizzato il senso della vita e della morte di Gesù. Diventare pane spezzato per i bisogni del mondo. In altro modo, con un altro gesto profetico, è la stessa cosa che viene drammatizzata. Così pure, nell'annuncio del tradimento di Giuda, non è qualcosa di episodico riguardante Giuda che viene rappresentato, ma invece quella cosa già annunciata nel capitolo sesto, se vi ricordate. Uno dei capitoli della sezione 5-12, già annunciata brevemente nel capitolo sesto, e cioè che tra i discepoli di Gesù, proprio tra di loro, in mezzo a loro, sta uno che è un demonio, si era detto nel capitolo sesto, che è un avversario di Gesù. Qui, al versetto 27, analogamente si dirà che Satana entra in Giuda. Tutto questo, in questo modo di narrare le cose così, si rappresenta evidentemente qualcosa di permanente, di universale, non soltanto quello che riguarda Giuda. Così, quando si parla di Pietro e gli si dice alla fine del capitolo che prima che il gallo abbia cantato, tu avrai trovato il tempo per rinnegarmi 3 volte. In questa frase espressa in questo modo così forte, così pesante, viene rappresentato non soltanto l'itinerario di Pietro, l'incontro a Gesù, non soltanto la storia delle sue infedeltà, ma la storia delle infedeltà che si mescolano, si nascondono in mezzo ai discepoli di Gesù. Tutti questi capitoli e tutti questi versetti sono diretti ai discepoli. Già nei capitoli da 5 a 12 avevamo visto che la conflittualità ivi rappresentata non è episodica ma universale, quindi ci prende dentro, ma soprattutto in questi capitoli da 13 a 17 si parla dei discepoli, ai discepoli, dei discepoli e sui discepoli in modo inequivocabile, in modo esplicito. È dunque qualcosa in cui siamo dentro in pieno ognuna delle frasi che qui incontreremo. Intenzionalmente l'Evangelista le ha raccolte e trasmesse con il testamento spirituale di Gesù come una specie di testo forte, culminante, centrale del suo Vangelo. Ora ci mettiamo dentro questi bellissimi testi in questa maniera qua, predisponendoci con questa breve inquadratura che abbiamo fatto un po' di tutti, cominciando dal capitolo 13, sul quale poi ci rifermeremo un altro po' la prossima volta. Adesso,
senti, come sempre, di andare avanti, qui c'è il boccone famoso.
sì.
È intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariote. Allora dopo quel boccone, Satana entrò in lui. È pertinente fare un paragone con l'Eucaristia nostra.
Pertinente in modo diretto non lo è, perché il gesto di cui qui si parla non è ambientato nell'ultima cena, che non viene raccontata da Giovanni neanche come cena e men che meno come il gesto finale della cena, cioè quello che poi è diventato il gesto profetico dell'Eucaristia. Siccome però l'Evangelista al posto dei racconti della cena riporta queste cose, indirettamente è vero che tutto quanto è collegato con quell'atmosfera e con quei testi che altrove sono i testi della cena. Qui direttamente non è assolutamente collegato con la celebrazione di quel gesto che Gesù aggiunge alla cena pasquale, o comunque all'ultima cena pasquale o meno che fosse, secondo gli altri sinottici. Qui invece si riferisce a ciò che è il senso, nella cultura a Gesù contemporanea giudaica del mangiare insieme, che è considerato da secoli all'epoca di Gesù come una forma di intimità. Per cui il porgere a Giuda un boccone intinto nel piatto comune a cui tutti si mangia da parte del capo tavola costituisce un gesto di delicatezza, di ospitalità, di accoglienza, di amicizia particolare dentro un contesto già di amicizia particolare come il mangiare insieme. Ed è proprio per questo motivo che l'Evangelista poi tra le righe sottolineerà che proprio quel gesto di intimità di Gesù rappresenta la goccia che fa traboccare il vaso della sua presenza lì e lo costringe ad andarsene, un po' come nei racconti della Passione, quando si dice che Giuda dà come segnale per la cattura di Gesù un bacio. E Gesù gli dice personalmente: Giuda, hai scelto un bacio come segno del contrario. Qui è qualcosa di simile nel contesto diretto che usa l'Evangelista, perché si tratta di un mangiare insieme, si tratta di un momento di intimità familiare, si tratta di un gesto di delicatezza o di preferenza e quindi di una mossa, chiamiamola così, no? Di carattere molto commenta tra le righe, cioè fuori campo, fuori dal racconto, commenta per conto suo quel boccone preso da lui, preparato com'era non alla intimità con Gesù, ma alla sua infedeltà, è diventato il sacramento, il segno, la goccia che ha fatto traboccare il vaso della sua infedeltà, e lo esprime in questa maniera, dicendo quella breve frase: dopo quel boccone Satana entrò in lui, così come al versetto 30, ugualmente tra le righe, come una nota che noi chiameremmo del redattore, che noi metteremo a piè di pagina, aggiunge: ed era notte. Perché allo stesso modo è una maniera da parte dell'Evangelista di sottolineare il modo alla rovescio, il modo, diciamo, perverso o pervertito con cui Giuda vive il suo rapporto con Gesù, diventando in questo modo il veicolo, quindi il sacramento della notte, del potere delle tenebre, del mistero del male dell'impero di Satana. E dopo quel boccone, o con quel boccone, invece che la provocazione di Gesù, entrò in lui decisamente, definitivamente, l'iniziativa della morte di Gesù, che sia nel Vangelo di Luca come anche nel Vangelo di Giovanni viene fatta risalire a Satana, non soltanto agli uomini, cioè viene letta come universalizzata in questa maniera al massimo. Ricordiamocelo sempre quando leggiamo il racconto della Passione, anche quest'anno nei giorni di Pasqua lo sentiremo proclamare per almeno 2 volte. Ricordiamocelo sempre, quelli sono racconti universalizzati. Non ci venga in mente di farne una lettura episodica o semplicemente storica, riferentosi a quei tempi e basta, un po' come si racconta che facesse Clodoveo, il re dei Franchi, durante le riunioni di catechismo che lo dovevano preparare al battesimo. Quando, sentendo il racconto della Passione, si dice che abbia reagito dicendo: se c'ero io con i miei franchi, sottinteso, non sarebbe successo così. Un po' come tutte le letture del racconto della passione di tipo antisemitico che hanno portato poi agli spargimenti di sangue durante la Settimana Santa nei ghetti ebraici per tanti e tanti anni nel passato. Quindi guardiamoci bene dal leggere queste robe in chiave così ristretta e banale, perché i racconti della passione anche negli altri evangelisti, quindi anche nel Vangelo di Giovanni, sono ormai ricchi di una tale riflessione sui fatti che li ha universalizzati, cioè che li ha raccontati come una storia non di un episodio, ma invece di una dimensione della storia umana permanente. Il conflitto, appunto, come dice Giovanni, fra la luce e le tenebre.
Volevo dire che facendo un riferimento a questo particolare, cioè, ricordando il Vangelo di Marco dell'anno scorso, cioè Marco lo presenta in un modo diverso rispetto a Giovanni, cioè questa scena qua, mentre Marco mi sembra che dica che uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Ecco, quindi è una scena diversa rispetto a quello che Giovanni in questo momento fa. Qui è Gesù che dà da mangiare, dà
sì,
il bicone.
Sì.
Questa diversità di vedute, di espressione da parte degli evangelisti, ci dà qualcosa per questa differenza?
La differenza è dovuta all'episodio, al particolare. La sostanza è la stessa, perché intingere nello stesso piatto, cioè in altri termini essere a mensa insieme, è segno di comunella, di comunione, al punto tale che ci raccontano i Vangeli sinottici che quando i farisei vedono Gesù e i suoi discepoli a tavola con i pubblicani e i pubblici peccatori si scandalizzano e dicono: ma insomma, questo qui cosa fa? Comunella con i peccatori, ma che razza di uomo di Dio è? Perché il mangiare insieme era segno e sigillo di un insieme che non era semplicemente il mangiare, no? Questo nella cultura dei tempi, quindi sia l'intingere lui, sia il gesto ancora più delicato di servire questa cosa invece che ognuno la facesse liberamente, un gesto di riguardo particolare era quello di farlo. Il senso è lo stesso, soltanto che nel Vangelo di Giovanni questo particolare, questo cambiamento un pochino particolare è dovuto al dettaglio raccontato solo da lui del come viene fatto conoscere di chi si tratta quando Gesù dice uno di voi mi tradirà. Nei sinottici questo viene raccontato come una frase senza risposta, che si riferisce, che cade, che piomba su di loro in modo così generico che li mette in crisi tutti. E ognuno comincia a domandarsi: sono io, Signore? L'altro, sono io, dicono i sinottici, gli altri tre evangelisti. Giovanni, solo lui, riferisce questo particolare molto semplice, cioè molto speciale, tutto suo, che avviene una comunicazione segreta fra Giovanni e Pietro, che si trovano in posizione diversa a tavola vicino a Gesù, uno più vicino, uno più lontano, e che si passano voce mediante un segno per sapere da Gesù l'identificazione di colui al quale si riferisce quando dice in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Questa identificazione nei sinottici non è fatta. In Giovanni viene riportato questo breve brano in cui invece viene fatta. Viene fatta come? Mediante uno dei discepoli, quello che Gesù amava, questa frase è un ritornello nel quarto Vangelo, quindi si suppone che si riferisca all'autore del quarto Vangelo, all'Evangelista Giovanni, il quale, da dove si trovava a tavola, e cioè al fianco di Gesù, quindi nella posizione più vicina, riceve da Simon Pietro un cenno, evidentemente con gli occhi o con la mano, non so, che significa, domandogli chi è, un'intesa tra loro due, alla quale segue il gesto di Giovanni che, dice l'Evangelista, reclinandosi sul petto di Gesù, gli domanda, quindi in segreto, cioè sottovoce, tra lui e lui, Signore, chi è? E di nuovo, in segreto, tra lui e lui, Gesù gli dice, che adesso sta a vedere, quello al quale io porgo il boccone è lui. Questo particolare dell'identificazione non è raccontato da nessuno, solo da Giovanni. Questo particolare comporta quella piccola variazione che poi sostanzialmente significa la stessa cosa, ma che indirettamente ci dice anche abbastanza bene la posizione in cui si svolgeva l'ultima cena. Non si era seduti a tavola come facciamo noi, ma sdraiati su dei divani, di solito si poggiava, stava sdraiati su un divano, il tavolo era basso, col piatto comune a cui tutti attingevano, e si stava sdraiati sul fianco sinistro per poter avere la mano destra libera per intingere nel piatto comune. Se Giovanni si trovava vicino a Gesù in questa posizione, cioè sdraiati sul fianco sinistro, doveva avere, da come si racconta, Gesù alle sue spalle, cioè immediatamente dietro di lui, perché solo in questo modo si capisce molto bene che per fargli una comunicazione segreta, trovandosi tutti e due poggiati sul fianco sinistro, si sia reclinato all'indietro, poggiando la sua testa, quindi andando a poggiare la sua testa, quindi sulla spalla di Gesù, sulla spalla destra di Gesù, e da quella posizione era in una specie di a tu per tu che permetteva una comunicazione segreta di questo genere, Signore chi è? E l'altro che gli dice è quello al quale io farò questo gesto di particolare delicatezza.
Comunque Giuda non dovrebbe essere tanto lontano, perché se gli dà il boccone...
Ma lontani non era nessuno, perché tutti dovevano essere in grado di intingere il piatto comune. Quindi bastava evidentemente allungare il braccio per arrivarci, il che vuol dire che la disposizione era abbastanza ravvicinata e centrale, cioè in una disposizione tale che tutti si potesse arrivare con la destra nel piatto comune, a differenza di quello che pensiamo noi oggi, che invece siamo abituati a ben altro modo di mangiare, no? Seduti, con una certa distanza,
le
tavole,
perché le porzioni sono tante,
quindi piatti separati, no? Come succede ancora oggi presso i nomadi medio orientali, si mangia in questo modo, cioè sdraiati e con un piatto comune. La cosa di lavare i piatti non esiste, chiaramente.
C'è la lavastoviglie adesso.
Io ho una domanda un po' arretrata, si può?
Sì.
Su questo ci ritorneremo, no? Su 13.
Sì.
La prossima volta.
Sì. Sì.
C'era una domanda relativa al capitolo ottavo, cioè quello della lettera.
Sì.
Mi pare un episodio e un rapporto un po' anomalo rispetto a quelli che di solito sono presentati, cioè nel senso che l'adultera non è lei che va da Gesù, né
sì.
Gesù che va da lei, ma
sì.
viene condotta
sì.
Dagli altri, no?
Sì.
Viene condotta per mettere alla prova Gesù su che cosa avrebbe risposto.
Sì.
Cioè, visto che questa è stata colta nel fatto e che quindi in base alla legge di Mosè doveva essere lapidata, no?
Sì.
Ecco, Gesù invece in pratica la perdona. Perlomeno anche se esplicitamente non è detto, però si deduce che Gesù la perdona.
È detto anche esplicitamente, certo, nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno.
Però direttamente non gli dice come in altri casi ti sono perdonati quei peccati,
sì, sì.
Ce lo si deduce dal contesto.
Dice allora, neanche io ti condanno, vai in pace, quindi è una
sì.
cosa simile.
Ecco, la domanda è questa, cioè non avevamo detto, cioè più che detto, insomma, è un dato di fatto, cioè che la condizione per essere perdonati era il riconoscere la colpa,
sì.
cioè quindi il proprio peccato, e riconoscerlo e quindi chiedere perdono, cioè quindi il pentimento.
Sì.
Mentre in questo caso, cioè l'adultera viene condotta, non va a lei di sua spontanea volontà,
sì.
né pronuncia alcun cenno di pentimento, perlomeno così,
sì.
insomma, racconta. Però Gesù, appunto, lo perdona ugualmente. Quindi scavalca questa condizione che è fondamentale, cioè il pentimento. Anche se poi dopo può darsi che la donna si sia pentita, però cioè, nel momento in cui insomma, lei non è andata di sua volontà, quindi non c'è un atto di volontà, non c'è un atto di riconoscimento,
sì.
però ciononostante...
Sì.
Cioè, volevo sapere perché, cioè...
Il perché è molto importante e molto trasparente, e cioè è la sottolineatura, narrando le cose in questo modo, che quello che noi chiamiamo il perdono non è il risultato del nostro pentimento, ma è pura grazia, pura gratuità da parte di Dio. Il nostro stesso pentimento, quando c'è veramente, anch'esso è un dono. Cioè, è la sottolineatura nel modo più inequivocabile che il rapporto di perdono è un rapporto di amore gratuito, dove Dio ha l'iniziativa assoluta e dove noi abbiamo, come sempre, solo la risposta. Ivi compreso il pentimento, è una risposta ad un essere toccati nel cuore. Ivi compreso, dunque l'amore di Dio è totale e assoluta gratuità, ivi compreso il perdono, cioè la grande esperienza che cambia le persone, il cuore delle persone, che è il perdono, è il risultato di un incontro di Dio con noi, è il risultato di un essere stati toccati nel cuore. Prima di essere domandato, il perdono è donato. E solo per questo può essere anche domandato. Altrimenti, non è detto, non è affatto detto che sia il risultato di un pentimento. Il riconoscimento di una colpa è ancora un'operazione notarile. Non ha nulla a che fare con la conversione. Il cosiddetto esame di coscienza, come lo chiamiamo noi, è ancora un'operazione notarile. Non ha nulla a che fare con il perdono, né con la conversione. Non è né la condizione né l'anticipo necessario. tanto è vero che l'esperienza del perdono è una festa dell'amore gratuito. E questo brano, meglio di ogni altro, lo rappresenta. Perché appunto è raccontato in questi termini, dove l'iniziativa è solo di Gesù. E tuttavia non c'è alcun dubbio, anche nel modo di raccontare, che la donna non sia coinvolta. Perché proprio raccontando le cose in questo modo, cioè nel modo che Gesù prima di tutto le regala la salvezza dalla sentenza capitale e poi il perdono, notate la successione, da questa successione si capisce molto bene che è proprio dando qualcosa per primo che poi viene qualcosa di seguito. Proprio da questo modo di narrare si capisce non solo che l'iniziativa è solo di Dio, ma che è proprio perché Egli ha l'iniziativa che noi diventiamo capaci di rispondere. Tanto è vero, l'esperienza ce lo conferma, che a partire da noi, e cioè dall'esame di coscienza e dal riconoscimento dei nostri peccati, non sboccia assolutamente nulla di nuovo. Perché? Perché dalmeno non viene più. È proprio splendido questo modo di narrare, precisamente perché illustra questa cosa qua, che poi corrisponde perfettamente alla teologia più autentica del perdono, del sacramento del perdono, della festa del perdono, dell'iniziativa del perdono, della festa dell'amore gratuito, come è, come deve essere, che è qualcosa di questo genere, che è un avvenimento di grazia, di pura grazia. Il resto l'esperienza ce l'abbiamo tutti, confrontiamoci, lo vediamo subito, no? Quante volte abbiamo fatto l'esame di coscienza e quante volte questo è coinciso con dei cambiamenti radicali di vita. Avete voglia di fare l'esame di coscienza voi? Da questo non viene. Quel coinvolgimento personale con Gesù in un rapporto unico e interpersonale profondo che deriva precisamente da un'esperienza d'amore gratuito, dal sentirsi amati per primo da lui senza averlo potuto non solo neanche immaginare, ma men che meno meritare. Questo è il nucleo più originario e più centrale di quella grande notizia o bella notizia che è il contenuto della parola Vangelo. Cioè, Dio ci ha amati per primo, gratis. Gesù è l'incarnazione di questa cosa. La sua parola e prima della sua parola i suoi gesti sono la dimostrazione di questo. La sua parola è la spiegazione di questi gesti o di questa unica grande notizia. Dio ci ha amati per primo, senza possibilità di meritarci.
Io parlavo del discorso che ha fatto ancora, certo.
la risposta, si chiama risposta perché viene dall'altra parte. Però, proprio perché si chiama risposta, è preceduto qualcos'altro. Se no cosa rispondi? A niente. Cioè non è più risposta, è iniziativa. E chi pretendesse, o si sognasse, o si illudesse di poter avere un'iniziativa in questo campo, significa che ancora non ha capito niente.
Per questa risposta positiva ci vuole stare grazie del Signore, no?
Ma la grazia è proprio il primo passo fatto da Lui, è quella la grazia, e non è che sostituisce noi, questo è un altro equivoco, no? Siccome ci vuole il dono suo sarebbe la sostituzione della nostra iniziativa. No, perché no? Perché è quel dono suo di cui diciamo che presiede anche alla nostra risposta, è precisamente il primo passo fatto da Lui. Provate con i vostri figli, e tanto voi l'avete provato molto più e prima di me. Cosa succede quando voi fate un primo passo? Che l'altro si coinvolge. Non gliel'avete mica chiesto. Non siete partiti dall'esortazione. Provate a partire alla rovescia. Devi fare questo, mi raccomando. Provate a partire da quello e vedrete cosa otterrete. Provate a partire dal dare e vedrete che qualcosa resta, una risposta nasce. Questo è lo stile di Dio. Anzi, non lo capiremo mai abbastanza, credetemi, non lo capiremo mai abbastanza. Non questo è lo stile di Dio. Ma se noi siamo capaci di gesti così, la famosa parola di Gesù in una parabola che parla proprio di queste robe, la parabola sulla preghiera, no? Il padre che dà suo figlio, dice, ma insomma, un padre che un figlio gli chiede del pane gli darebbe un sasso? Voi che siete cattivi siete capaci di fare questo, Dio non è capace di fare come voi, cioè in altri termini, se noi qualche volta siamo capaci di amore gratuito è perché esiste l'amore gratuito, ci preesiste e si trasmette, cioè detto ancora in altri termini, se noi siamo capaci, per esempio come genitori o come sposi, di un atto di amore gratuito, quella è la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Noi non ci pensiamo nemmeno, ma mentre ci amiamo così, ci trasmettiamo la sua vita. Ed è per quello che è salvifica, è per quello che è creativa, è per quello che produce. Ho detto ancora in altri termini, nel nostro amore, quando c'è, e nella nostra capacità di amare, quando c'è, abita l'amore di Dio. Quindi noi siamo sacramento dell'amore di Dio. Qui sta la base del sacramento del matrimonio. Qui, questa cosa qui, del matrimonio, ma di ogni persona, e ogni persona è un sacramento dell'amore di Dio. O può diventare, diciamo, può diventare, può essere un sacramento dell'amore di Dio. In questo senso quel passo è veramente splendido, magistrale, per illustrare questa cosa qui, ma ce ne sono altri, soprattutto nel Vangelo di Luca, di questo tipo, e si pensa perciò che sia questo materiale di stampo lucano, di origine della tradizione lucana, confluito non sappiamo perché, qui un po' come una parentesi, nell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni.
Questo in pratica è lo stesso concetto che viene fuori alla fine nell'espressione di Gesù quando dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, cioè in pratica perdona coloro che l'hanno messo in croce, cioè questa gratuità, no? Viene fuori anche in quell'episodio lì, è più o meno sullo stesso piano, dello stesso livello?
Sì.
Ecco. Allora però io vorrei capire meglio dove, qual è cioè la linea di demarcazione della condanna, cioè c'è una linea nella vita dell'uomo, cioè c'è un punto in cui il peccato è peccato e non è perdonato, cioè subentra la condanna, no?
Uh-huh.
Cioè qual è la linea di demarcazione tra la colpa imperdonabile e invece la colpa, come nel caso dell'adultera o nel caso di coloro che hanno messo in croce Gesù, e che invece diventa oggetto di perdono da parte di Gesù. Non so se mi sono spiegata.
Dico di sì, se no mi correggi.
All'inferno, Giuda.
Come?
Se all'inferno, Giuda. No, scusi, non l'ho detto credendo di aggiungere
sì,
qualche cosa
sì,
e chiarire
sì,
la domanda, sì. Non per interrompere.
Sì, sì, ma certo.
Credo che non ci sia confine all'amore.
No, il confine, come lo presenti te, se c'è, è dovuto soltanto non a Dio, che non può avere confini, ma alla nostra posizione, la quale può diventare confine per Dio, solo perché Egli ama, cioè solo perché non entra se non dove gli si apre la porta. Non è capace di fare violenza, cioè in altri termini, e allora ciò che può diventare confine è soltanto la nostra libertà, chiaramente. Questo mistero, questa cosa grandissima, enorme della libertà, che dimostra al massimo grado possibile quanto sia vera la gratuità dell'amore di Dio, perché se è vero come è vero che l'esistenza umana nei suoi connotati, nelle sue dimensioni, è il risultato di un'iniziativa creatrice, quindi di Dio stesso, certo che avere creato un partner con la possibilità di dirti di no è il segno supremo della volontà di creare rapporti solamente gratuiti, solamente di amore. Il confine può essere solo nella nostra libertà, intendendo per libertà l'insieme delle nostre caratteristiche umane, che non significano solo la libertà di scelta, ma anche la coscienza, la responsabilità, deriva dalla coscienza oltre che dalla libertà, e quindi il limite può essere soltanto quello che noi chiamiamo la mala fede, cioè quella espressione lucida, pura di orgoglio, di assolutizzazione di sé, che consiste, che si manifesta nell'essere perfettamente coscienti della propria scorrettezza e nel ciò nonostante nel mantenerla. Quello che noi chiamiamo la malafede è forse l'espressione più adatta per indicare l'incarnazione, la concretizzazione suprema della libertà come libertà del rifiuto. Cioè, libertà di dire di no. Molti romantici amici dell'uomo hanno pensato che l'uomo non è mai capace di un gesto così. La Bibbia sembra pensare di no.
Appunto, io stavo cercando, adesso non lo trovo, ma tu sicuramente lo trovi ancora. C'è lì proprio qui nel Vangelo di Giovanni, al primo capitolo addietro, dove parlava della risurrezione, no? Finale. Diceva che risorgeranno, cioè, a vita eterna coloro che, insomma, pace che hanno fatto il bene, e per una vita di morte invece...
Di oggi, nel Vangelo di oggi, dalla sera, una messa?
No, nel Vangelo di oggi. No, qui nel Vangelo di Giovanni che abbiamo fatto nei capitoli scorsi, ma adesso non
quella frase lì non si trova nel Vangelo di Giovanni, ma nel Vangelo di Matteo.
L'abbiamo letta oggi nel Vangelo di stasera, quello delle pecore, dei capri.
Ma non è questa, l'abbiamo letta qua nel Vangelo di Giovanni, però oggi è la Matteo.
Dunque, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che si trovi nel Vangelo di Giovanni, ad ogni modo fa poca differenza che si trovi nel Vangelo di Giovanni o nel Vangelo di Matteo.
No, sì. Beh, adesso non ha neanche importanza di trovarlo, comunque lo dice, no?
Sì.
Quindi se lo dice il Vangelo, mi sembra che sia scontato, cioè che, in poche parole, c'è la perdizione eterna. E se c'è, qualcuno ci va. No? Cioè, voglio dire, non è una fantasia, cioè non è un'invenzione.
Ma questo peccato contro lo spirito, no? Prima diceva.
Questa è un'altra espressione dei sinottici per indicare, no? La malafede.
Ecco, della malafede.
Il dramma del rifiuto, sì.
In pratica il peccato ultimo è quello. Tutti i peccati saranno perdonati, no? Ma l'unico peccato.
C'è un peccato che non sarà mai perdonato.
Sì, se c'è un limite può essere solo quello di quella concretizzazione suprema, vi dicevo, dell'orgoglio, della superbia, che è precisamente la quintessenza di ciò che la Bibbia chiama peccato. E il capitolo quinto, al versetto 29. Che corrisponde poi a Matteo 25, 46. Corrisponde, ecco perché mi è venuto in mente Matteo.
Quindi questa, dico, quanti fece del bene per una risurrezione di vita e quanti fece del male per una risurrezione di condanna. Quindi questa linea di
demarcazione
in pratica tra il bene e il male, quindi tra la condanna e la salvezza,
sì.
È questa malafede, dici? Cioè,
sì. Sì, è quello che viene rappresentato nel Vangelo di Giovanni come il dramma del peccato, intendendo per peccato il rifiuto della luce. Si trova esplicitato nel capitolo terzo, quelle famose frasi che abbiamo letto, nel capitolo terzo al versetto 19, a cui rimanda quella frase del capitolo quinto che abbiamo detto, che abbiamo letto adesso. Il giudizio o la condanna è questa, cioè la motivazione della sentenza è questa. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, motivo perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, ciò che sa che è male, dire, no? Odia la luce, non vuole venire alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità non ha paura di venire alla luce, perché alla luce apparirà solo chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. la famosa frase del Vangelo di Giovanni, come quell'altra lì della risurrezione in due modi, identifica proprio il dramma del rifiuto che, come sapete, già compariva nel prologo come una nota culminante del quarto Vangelo. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno. Era già nel prologo, vuol dire che è una linea programmatica di tutto il Vangelo secondo Giovanni, questa drammatica affermazione che la storia umana, l'esperienza umana, la libertà umana, è capace di questo dramma del rifiuto, della verità. Il Vangelo di Giovanni ritornerà a sta cosa, la troveremo, vedrete, anche nei discorsi di addio, ma soprattutto nel racconto della passione, tornerà a galla. Io per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità, dice Gesù davanti a Pilato. E chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Poi nei capitoli 8, 9 e 10, soprattutto 8 e 10, l'avevamo già visto, quando si diceva anche nel quinto, le mie opere mi rendono testimonianza, ma voi non volete credere. Nel sesto, tra di voi c'è un demonio, il guaio è che non volete credere. Nell'ottavo, voi siete figli di Satana, egli è il padre della menzogna, e voi siete figli della menzogna. Il Vangelo di Giovanni è perentorio su questa cosa qui, drammatico, sulla faccenda del dramma del rifiuto. Così come altrettanto perentorio e splendido, splendente, su questa altra affermazione dell'iniziativa gratuita, della pura grazia, dell'iniziativa gratuita dell'amore di Dio. Sicché la parola Vangelo, visto che stiamo parlando del Vangelo secondo Giovanni, nel quarto Vangelo significa due cose, due facce della stessa medaglia. Non solamente la grande o la bella notizia dell'amore di Dio e della sua iniziativa gratuita, ma anche la grave del mistero del rifiuto. Tutte e due le facce. Per cui forse in nessun evangelista, anche negli altri, perché la frase stessa Vangelo ha queste origini lontane, ma soprattutto nel quarto Vangelo diventa chiaro, e nell'Apocalisse, nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, diventa chiaro che la parola Vangelo ha questo risvolto che di solito non si sottolinea quando la si spiega, e cioè il risvolto drammatico, quello cioè che contiene questa affermazione che, ripeto, alcuni romantici amici dell'uomo non vogliono sentire, che dicono che l'uomo non è capace di una perversità così radicale. La Bibbia non la pensa in questo modo. Le persone sono capaci di perversità radicale. Sembra una cosa...
Però non giudica nessuno, perduto.
Non giudica Dio, perché l'iniziativa di Dio, dice Giovanni in modo perentorio, non è il giudizio, ma la salvezza.
È questo che si deve autorizzare a pensare. Non che non sia vero il messaggio drammatico della capacità dell'uomo di rifiutare fino in fondo, che credo, ma di pensare sulla base di un'esperienza comune e personale, che questo discorso della Bibbia è un discorso, come dire, concreto, vero, attuale, ma teorico, nel senso che appunto non si applica a nessuno, cioè di nessuno, no? Il classico della mia domanda di prima di Giuda, credo che sia dibattuto, e anche coloro che affermano, dicono, di per sé, pare, non c'è, nella Bibbia non si trova l'affermazione che Giuda è all'inferno. Si sa che all'inferno c'è Satana, questa forse è l'unica cosa, mi pare. Ma mi fa pensare invece che quindi certamente fermo è vero questo, ma la mia esperienza mi dice questo, che tanto l'animo, lo spirito, il cuore dell'uomo evolve, no? Si evolve sempre e si evolve imprevedibilmente, cioè anche una posizione che si è formata, evoluta lentamente, univocamente verso un certo, è capace di colpo per qualche cosa anche di cambiare improvvisamente. E se noi sappiamo, come dobbiamo sapere dalla prima parte dell'Evangelo, della buona notizia, che c'è lui che ama e che perdona, chi mi dice, ecco il discorso, io penso questo alla morte, all'eutanasia, a questi drammi che vanno nel mistero, nessuno più, quando uno va in coma, sta in coma prima di morire, la maggioranza della gente, e cosa avviene in questi momenti qua? Nessuno sa veramente, non, questo non è per lanciare o per salvare, no? Per fare, ma obiettivamente noi non lo sappiamo. Poi mi viene in mente quella scena di quel grandissimo film di Zavattini, Miracolo a Milano, dove ci sono i barboni che giocano a dire i numeri più grossi, no? E poi a un certo punto vanno avanti per milioni, 10 milioni, 100, non so se è, e l'altro di più uno, cioè c'è sempre un più uno, e uno può essere, ha capito, l'uomo, io tante volte mi sento veramente non colpevole, però sento, di fatto sento che poi il Signore mi perdona e mi chiama ancora, voglio dire, può essere che c'è sempre più uno, che è sempre lui, che è più forte ancora dell'amore. Questo per dire che bisogna dire, certo, il confine c'è, sì, la capacità di peccare dell'uomo c'è, dobbiamo affermarla ed è vera, però in concreto questo non vuol mica dire nazismo, anzi,
c'è, ma c'è sempre il più uno, nel senso che l'iniziativa gratuita dell'amore di Dio non può essere sospesa e limitata da nulla e da nessuno, perché è di Dio, come tale è infinita e illimitabile, no? E quindi c'è sempre il più uno, solamente che non c'è in maniera fatale, cioè senza passare attraverso il filtro della libertà. Non c'è in maniera magica, non è una bacchetta magica.